Benvenute e benvenuti a Chiedilo alla Storia, il podcast che trova una risposta alle vostre domande sul passato grazie alla competenza degli ospiti che, per fortuna mia, siedono accanto a me. Come il professor David Salomoni, a cui do un caloroso bentornato.
Grazie mille, sono molto felice, un onore per me essere ancora qui.
Allora, con il professor Salomoni oggi parleremo di insoliti rapporti coniugali in epoca medievale e rinascimentale. E sarà una puntata veramente scoppiettante. Cuffia, microfono e cominciamo.
Chiedilo alla Storia, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air.
Entriamo subito nel vivo. Questo episodio nasce dalla domanda di Marzia da Parma, che non aveva trovato spazio sufficiente in una precedente puntata in cui il professor Salomoni aveva parlato di donne condottiere in epoca medievale e rinascimentale, ma soprattutto perché la domanda di Marzia richiedeva una risposta molto estesa e oggi ci prenderemo il tempo che merita. Leggo. Carissimo dottor Savelli, potrebbe chiedere a qualche suo futuro ospite di parlare di Bona Lombardi e in particolare del rapporto appassionatissimo con il marito Pier Brunoro Sanvitale? È storia davvero avvincente che meriterebbe un approfondimento, quindi ci conto. Grazie per l'attenzione, saluti cordiali, Marzia da Parma. Professore, che storia è quella di Bona Lombardi?
Grazie Davide e grazie a Marzia per la sua domanda interessante, che ci permette di riallacciarci al discorso che abbiamo concluso, o meglio dire non concluso, l'ultima volta. Bona Lombardi è effettivamente una delle figure femminili più avvincenti, in un certo senso anche eccentriche, di questo tardo medioevo del XV secolo, e ci riporta un po' al discorso delle donne guerriere, delle donne condottiere, ma da un diverso punto di vista. Perché se l'altra volta abbiamo parlato quasi nella totalità degli esempi che abbiamo riportato di donne aristocratiche, Bona Lombardi non nasce all'interno di una famiglia nobile, non nasce all'interno dell'aristocrazia. E per questo motivo è interessante ripercorrere un po' le tappe della sua formazione, del suo percorso. Bona Lombardi è figlia di Gabrio Lombardi, che era stato, alla fine del XIV, all'inizio del XV secolo, un mercenario, un soldato, un capitano di ventura, al servizio dell'imperatore Sigismondo di Lussemburgo, per il quale combatte in centro Europa, ad esempio nella crociata contro gli Ussiti, si sposta in Germania, dove sposa la figlia di un mercante tedesco chiamata Pellegrina, ma questo è chiaramente un nome simbolico riportato dalla tradizione, e alla fine della sua carriera è rientrato in patria, nella sua natia Valtellina, diremmo oggi quando va in pensione, ha questa figlia a cui dà nome Bona. Ora noi dobbiamo pensare a una bambina che cresce, è nata a Cosio Valtellina, quindi nel cuore delle Alpi, in un contesto silvano, in un contesto rurale, in un contesto in cui ad esempio gli animali selvatici erano una minaccia quotidiana, e figlia di un militare, che appunto è padre di una bambina. E cosa può fare un padre se non insegnarle il suo mestiere, insegnarle quello che sa fare, cioè usare le armi. Sottolineo, enfatizzo questo aspetto perché l'uso delle armi, la vicenda militare di Bona sarebbe stata, insieme a quella coniugale, il tratto caratterizzante della sua vita e anche la natura, la cifra specifica della sua unione con Pietro Brunoro Sanvitale. Quindi noi dobbiamo immaginarci questa bambina che cresce in una valle alpina e probabilmente facendo quello che facevano le sue coetanee, cioè badare agli armenti, svolgere le faccende di casa, lavare i panni alle fonti. E questa è la sua infanzia. Non so se l'ho detto, nasce nel 1417, quindi siamo nel pieno di quella prima metà del XV secolo, attraversata dalle campagne militari, dalle battaglie tra Milano e Venezia. Ed è proprio in questo contesto di guerra prolungata, di crisi militare, che sarebbe avvenuto l'evento, l'incontro decisivo della vita di Bona. Infatti, nel 1432, nel bel mezzo di una delle ennesime campagne militari, no? Che in quel momento vedevano la linea del fronte passare proprio in Valtellina, incontra questo capitano al servizio di Milano, al servizio dei Visconti. Il suo nome, come anticipato, è Pietro Brunoro della famiglia Sanvitale, quindi proveniente da quel territorio di Parma che abbiamo la volta scorsa più volte menzionato. Ora, noi non sappiamo esattamente che cosa avvenne tra i due, non conosciamo l'evento che poi determinò l'inizio di questa loro storia e questa storia d'amore, va detto. E fu un inizio probabilmente traumatico, perché l'ipotesi che noi possiamo elaborare più plausibile sulla natura del loro primo incontro fu quella di una violenza carnale. Perché si può ipotizzare questa cosa? Perché altrimenti noi non ci spiegheremmo come un capitano di un lignaggio aristocratico, nobile, come Pietro Brunoro, al momento della ripartenza, abbia preso con sé e si sia fatto carico della vita, in tutti i suoi aspetti, di una contadina, di una figlia, di una ragazza di basso lignaggio, del popolo, ecco, potremmo dire. L'ipotesi nasce perché non vuol dire che in quest'epoca le violenze carnali non fossero punite anche severamente, ma in casi particolari come questo, no, con una disparità sociale, come era il caso di Pietro Brunoro e Bona, poteva avvenire che l'uomo, il nobile, come compensazione decidesse di farsi carico della vita della persona di cui aveva abusato.
Una forma, tra virgolette, riparatoria.
Una forma riparatoria, esatto. E questa è l'ipotesi, ripeto, ci tengo a ribadirlo, noi non sappiamo cosa è successo, ma visto il seguito della vicenda, questa diventa effettivamente l'ipotesi più ragionevole, più percorribile.
E poi?
E poi la cosa interessante di questa storia, che non è ancora una storia coniugale, loro non sono sposati, lui se ne fa carico, ma lei lo segue, ma non sono sposati, perché appunto è una mésalliance, no? Come si direbbe in Francia, un matrimonio troppo, troppo dispari. Ma lei lo segue, e noi possiamo dire che lo segue non per forza, non per dovere, ma evidentemente per convinzione. Infatti abbiamo delle testimonianze successive, ma non di troppo, che ci raccontano della sua presenza a fianco di Pietro Brunoro, per esempio sui campi di battaglia, per esempio negli accampamenti dei militari. Ripeto, siamo in un momento di guerra continua. C'è uno storico svizzero, vissuto a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, Johann Güler, che nella sua cronaca intitolata Rezia, la parte relativa alla Valtellina è stata tradotta in italiano, ce la descrive, ce la nomina, e la descrive in questi termini, cito: «Lo seguiva, il San Vitale, sempre a cavallo e a piedi, per monti e per valli, per mare e per terra, con ammirevole docilità e fedeltà, né mai l'abbandonò». Ora, al di là del tono chiaramente moralizzante, adatto a un'epoca, insomma, dove certi valori, soprattutto attribuiti alle donne, erano particolarmente importanti, però noi abbiamo il ritratto davvero di una devozione, di una fedeltà da parte di Bona a Pietro Brunoro. E in virtù di questo l'avrebbe seguito in battaglie, come ad esempio la battaglia di Torbole del 1440 al servizio di Venezia, al cui soldo il Pietro Brunoro era nel frattempo passato. Ma c'è un altro evento che è particolarmente rivelatorio del rapporto tra i due. E questo avvenne su un arco, su un lasso di tempo molto lungo, 10 anni, tra il 1443 e il 1453. L'evento si svolse così. Praticamente, come ho detto, il Brunoro cambiava in quanto capitano di ventura, era il suo mestiere, cambiando fedeltà, passato da Milano a Venezia, e poi successivamente...
Offriva i suoi servizi militari a chi ne offriva più denaro, diciamo.
Esatto, esatto. Poi era tornato al servizio di Francesco Sforza, il marito di Bianca Maria Visconti che avevamo menzionato appena prima che si insignorisse di Milano, e poi aveva accettato un'altra offerta di servizio da parte del re di Napoli Alfonso d'Aragona. Ma Francesco Sforza, offeso di questo cambio di fedeltà e volendogliela far pagare, ordisce un tranello, manda una missiva al re di Napoli dicendo che in realtà Pietro Brunoro era passato al suo servizio per assassinarlo. Alfonso d'Aragona, insospettito, indignato, fa arrestare Pietro Brunoro e lo fa sbattere in una fortezza in Spagna, in Catalogna, a Sciativa, per 10 anni. Ora, se Bona Lombardi fosse stata indifferente alle sorti del compagno, ecco, questa sarebbe stata l'occasione giusta per abbandonarlo al suo destino.
Certo.
E invece Bona cosa fa? Lei per 10 anni cavalca la penisola italiana in su e in giù, in lungo e in largo, per andare a impetrare la mediazione dei principi, dei sovrani che Pietro Brunoro aveva servito, affinché lo facessero liberare. E la cosa interessante è che dopo 10 anni ci riesce pure, perché Alfonso d'Aragona, impietosito, decide di liberare il San Vitale e alla fine lui, come ringraziamento di questa fedeltà è inossidabile, durata per anni, acconsente a sposare Bona Lombardi.
Incredibile, quindi cioè, è veramente una storia che ha, considerando poi che gli anni a quel tempo erano, come dire, in proporzione ai nostri quasi delle ere, no? È una storia veramente dilatata che si conclude almeno parzialmente con il convolare a nozze di una ragazza del popolo e di un capitano di ventura di alto lignaggio. E poi che cosa succede?
Esatto, allora vorrei giusto fare una brevissima precisazione su quello che hai detto, che è vero, è interessante, no? Il valore degli anni, l'età.
Certo.
C'è da dire che Bona Lombardi parte giovanissima. Quando incontra il San Vitale, abbiamo detto 1432, doveva avere 16-17 anni. E questo è un dato interessante, perché innanzitutto ci dice qualcosa di una maturazione precoce. Lei era già abile ad andare a cavallo, a fare le cose che poi avrebbe fatto, abbiamo detto, le battaglie, gli accampamenti, cavalcare. E è interessante se facciamo anche un brevissimo paragone con Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco compie la sua missione, parte per la sua missione proprio intorno ai 18-19 anni. Quindi vediamo una corrispondenza tra questi due dati anagrafici, quando si poteva, anche per una ragazza, partire a fare quelle cose, cose da uomini. Quindi, cosa succede dopo? Dopo i due sono di nuovo insieme e passano entrambi. Lei è accettata all'interno del mondo della cavalleria, dei guerrieri, e passano al servizio di Venezia. E noi qualche anno dopo, siamo nel 1458, abbiamo una fonte bellissima, interessantissima, che ce la descrive in presa diretta, quasi come se fosse una fotografia, ci dà l'idea di quella che doveva essere stata la sua vita. Prima abbiamo citato il Güler, no? Quindi una fonte di un secolo e mezzo successiva, ma nel 1458 noi abbiamo un umanista napoletano, Porcellio Pandoni, che è presente a una giostra, quindi un torneo cavalleresco, che si tiene a Venezia, evento raro, possiamo immaginare perché, i cavalli su un terreno, su un suolo così, no, fragile come quello veneziano, perciò, quindi un evento raro, un evento ancora più speciale, no? da cui accorrevano da tutte le parti per ammirarlo. E in occasione di questo torneo, dicevo, svoltosi in onore dell'elezione di un nuovo doge, Porcellio Pandoni vede e ci descrive Bona Lombardi nel mezzo del torneo insieme ai guerrieri, insieme ai cavalieri. Vorrei citare le parole con cui la descrive, perché questa è una fotografia, non è un ricordo elaborato alla luce di valori successivi, è una fotografia. Il Pandoni così la descrive: con elmo sul capo, turcasso alle spalle, saette nella destra, corno sulla sinistra e brevi calzari alle gambe. E fin qui tutto bene, è il ritratto dell'amazzone. Ora, che lei si vestisse come amazzone in un'occasione simile, perché quello era il modello culturale, o che queste parole del Pandoni riflettessero la visione dell'umanista, poco ci importa. La parte interessante viene adesso. Continua il Pandoni: aspetto di vecchiezza, quantunque non superasse il 36esimo anno di età e fosse di color fosco ed estremamente magra. Questa ha 36 anni ed è una persona, una donna distrutta dalla fatica. E io penso che questa è una prova, diciamo, una dimostrazione interessantissima davvero di quale fosse questo stile di vita, una vita passata a cavallo, una vita durissima che oggi noi non possiamo nemmeno immaginare, e soprattutto l'effetto che questa vita poteva avere su un corpo femminile, che il Pandoni ci descrive appunto senza ulteriore dimostrazione di quanto socialmente esistesse quantomeno una via femminile alla guerra. Ripeto, il Pandoni ce la descrive senza scandalo, senza perplessità, senza stupore. Quello era il suo posto e gli altri cavalieri, nessuno si sognava di metterne in discussione il ruolo, altrimenti noi lo sapremmo, ci sarebbe stato detto. E invece no, lei è lì, esattamente al suo posto.
E come si conclude la storia d'amore, diciamo, tra questi due protagonisti?
La storia d'amore si conclude in un modo, non so se definire tragico, drammatico, ma in un modo comunque romantico, si può dire. Perché siamo nel periodo, il contesto va sempre spiegato, siamo nel periodo dell'avanzata ottomana a est, in cui le forze ottomane, le forze islamiche erodono lentamente la presenza latina, quindi veneziana, genovese, ma soprattutto è all'indomani della conquista di Costantinopoli nel 1453. L'anno che ci interessa invece è il 1468, quindi Venezia manda truppe, manda soldati per difendere la propria presenza a Oriente e quindi manda anche Pietro Brunoro e Bona. In particolare sono mandati in Eubea, che era sotto attacco
Negroponte.
A Negroponte. Sì, sì, infatti il Brunoro sarebbe stato il primo a morire durante questo assedio difendendo Negroponte dalle forze ottomane. E pochi mesi dopo, invece, non lontano, a Modone, nel Peloponneso, anche Bona Lombardi trovò la sua fine.
Vabbè, davvero una storia romantica, senza ombra di dubbio. Ora vorrei spostarmi in avanti di un mezzo secolo, circa, per parlare di un'altra protagonista femminile dell'epoca, Caterina Sforza. A differenza di Bona, qui non racconteremo di una singola straordinaria storia d'amore, perché Caterina di mariti, amanti, insomma, ne ha avuti parecchi. Allora, comincio con la domanda di Paolo da Imola. Mi viene da dire non a caso da Imola. Caterina Sforza arriva a noi contemporanei come una figura molto moderna, quasi fuori schema. Vorrei chiedere invece come venisse letta nella sua epoca. Grazie. Professore, per prima cosa diciamo chi è stata Caterina Sforza, perché io ho accennato ai mariti e agli amanti, ho detto che a Imola non è un caso, però probabilmente occorre una doverosa e articolata contestualizzazione del personaggio.
Certo, ringrazio Paolo per la domanda, e è una domanda amplissima a cui cercheremo di rispondere facendo un po' di ordine. Innanzitutto, Caterina Sforza come può essere definita? Può essere definita in tanti modi. Una nobildonna, una guerriera, un intellettuale del suo tempo. È una personalità poliedrica, sfaccettata, difficile da ridurre a un'etichetta e a una singola definizione. E tutte queste cose insieme, chiaramente. E poi c'è la cifra, no, della domanda di Paolo, che diventa molto interessante perché ci richiama al tema di come noi percepiamo il passato. Paolo la definisce una figura moderna, ma di una modernità contrapposta, mi verrebbe da chiedere, a quale antichità? Perché in realtà Caterina Sforza è sicuramente eccentrica, è sicuramente speciale anche nella sua epoca, nel suo contesto storico, però per molti aspetti è una figura pienamente inserita nel suo tempo. Anche le sue gesta militari da virago, spero di poterlo affermare dopo quanto detto prima e nella puntata precedente sulle condottiere, non c'è un'eccezionalità culturale nelle gesta militari di una donna. È un'eccezionalità numerica, ce ne sono poche, ma erano atti, erano ruoli pienamente codificati nel loro tempo. Per cui sì, Caterina Sforza è moderna, ma forse è moderna perché vive in un'epoca che è già moderna e che come tale magari a volte facciamo fatica a riconoscerla. Questo come punto di partenza. E poi sì, dobbiamo chiaramente contestualizzarla. Caterina nasce nella seconda metà del XV secolo, nel 1463, dal duca di Milano Galeazzo Maria Sforza e dalla sua amante Lucrezia Landriani. Quindi è una illegittima che sarebbe stata poi legittimata, chiaramente. Ma come tante sue contemporanee, no, nella sua posizione, serviva principalmente come pedina di scambio, no, come strumento per formare alleanze matrimoniali. E quello sarebbe stato l'inizio di tutte le sue vicende, ma che poi le avrebbe dato la possibilità davvero di dimostrare una personalità incredibile. Per farla breve, nel 1477, a 14 anni, va in sposa di un uomo molto più grande di lei, Girolamo Riario, nipote del Papa Sisto IV, che nel 1480 insignorisce la coppia appunto delle due città, Forlì e Imola. Il tempo però non sarebbe dovuto passare a lungo, perché nel 1484 Sisto IV muore. La coppia si ritrova così minacciata nelle sue possessioni, perché chiaramente era un feudo, no? I papi potevano riprenderselo, non era roba loro, diremmo. E quindi i due cosa fanno? Si precipitano a Roma per cercare di ottenere l'elezione di un papa a loro favorevole, e qui si rivela davvero per la prima volta la personalità di Caterina. Ribadiamolo, in questo momento lei ha 21 anni. incinta all'ottavo, al nono mese, mentre il marito Girolamo tentenna, è incerto sul da farsi perché cede un po' alle lusinghe del collegio cardinalizio, che nel frattempo sta cercando di eleggere un nuovo papa, no? Caterina invece si impossessa di Castel Sant'Angelo alla guida dei suoi uomini armati e, ripeto, era incinta all'ottavo o nono mese, e con le sue artiglierie riesce a tenere in scacco il Sacro Collegio dicendo: io non me ne vado da qui perché Sisto IV ci aveva investiti della castellania di Castel Sant'Angelo e quindi se voi non farete un papa a me favorevole io non me ne andrò di qui. Alla fine la fanno cedere, la fanno ragionare, però lei è costretta dalle circostanze e abbiamo la testimonianza dell'ambasciatore, dell'oratore fiorentino presente, Guido Antonio Vespucci, che ci racconta che Caterina, cito le sue parole, la sua animosità si fonda nell'esercito et nell'avere il castello a sua devozione. Tant'è che ha fatto parlare le storiche e contemporanea di Caterina come, cito ancora, un acme, un apice delle potenzialità femminili tra 4 e 500.
Beh, veramente, veramente incredibile. E poi che cos'altro succede dopo questo? Cioè che cosa succede dei feudi di Caterina e del primo marito?
Allora, si potrebbe dire, per usare un'espressione, come dire, colorata, letteralmente ne succedono di tutti i colori. Alla fine
proviamo a sintetizzare.
Sintetizziamolo prendendo gli eventi più salienti della sua vita, quelli forse più interessanti. Sono tanti, ma individuiamoli. Loro tornano a Forlì, effettivamente, vengono confermati nei feudi. Alla fine, nel suo intento, lei succede, riesce, ce la fa. Ma il marito è della personalità più debole, insomma, sarebbe stato il primo a fare una brutta fine, un primo di una serie, non dico lunga, però di una serie molteplice. E infatti nel 1488 avviene un altro di quegli grandi eventi ricordati, no, dalla storia di Caterina, che è passato alla storia come congiura degli orsi. Brevissima premessa: Forlì, come tante città italiane, no, aveva avuto dei signori in precedenza, li avevamo nominati, anche gli Ordelaffi, che non si arrendono mai all'idea di rinunciare alla propria antica potenza, alla propria antica signoria. E quindi continuano a tramare, a ordire, per ritornare a insignorirsi della città. È questo caso, infatti, che nell'88 si ordisce una congiura in cui gli Ordelaffi non ci mettono direttamente la faccia, sono una delle menti che organizzano insieme a Lorenzo il Magnifico, insieme al pontefice Innocenzo VIII, attraverso questa famiglia di piccola nobiltà forlivese, erano degli esattori fiscali, insomma, nelle persone dei fratelli Ludovico e Checco Orsi. Per farla breve, succede che loro riescono a entrare nel palazzo dove stava Girolamo Riario, in virtù di un loro privilegio di piccola nobiltà, e lo fanno fuori, lo assassinano, lo uccidono, e riescono a occupare tutti i palazzi del governo municipale, il comune, i palazzi del potere della città, a parte uno, la Rocca di Ravaldino, tuttora il castello, no, che si può visitare a Forlì.
A parte la prigione, perché una parte di quella rocca è ancora un carcere.
Esatto. E addirittura imprigionano proprio Caterina. Caterina, i suoi figli, la sua famiglia li imprigionano. Ed è qui che viene fuori il genio di questa donna, di questa figura. Perché Caterina riesce a contattare, riesce a mettersi in contatto con il castellano della Rocca, Tommaso Feo, un suo fedele, e i due evidentemente fanno un accordo. Quando i fratelli Ludovico e Checco Orsi vanno da Caterina e gli dicono: senti, convinci il tuo castellano a darci la Rocca, no? Era l'ultimo pezzo per completare il puzzle della congiura e vincere. Caterina si fa portare davanti alla Rocca e dice: va bene, io andrò a convincerlo a un patto, che voi mi facciate entrare nella Rocca per corrispondere al castellano l'ultimo salario, e a quel momento lui sarà soddisfatto e vi lascerà la Rocca. Detta così sarebbe stata un po' una cosa ingenua, no, lasciarla entrare, però Caterina lascia ai congiurati una garanzia, no, che si sarebbe comportata bene, ovvero lascia i suoi figli e dice: se io non uscirò e così via, voi potete uccidere i miei figli. E quindi il patto era questo. Appena Caterina entra nella Rocca, Ludovico e Checco Orsi si rendono conto di aver fatto una gran sciocchezza. E infatti la nostra protagonista vuole una tradizione che fosse salita sulle mura del castello e, alzatasi le gonne, dicesse ai congiurati: bene, fate pure dei miei figli quello che volete, perché tanto io qui ho gli strumenti per farne altri. Però, Davide, permettimi di dire una cosa. La vicenda, l'aneddoto che ho raccontato, lo spoiler subito, non è avvenuto. È falso. Però è uno di quei grandi falsi storici che ci raccontano delle verità psicologiche. È Machiavelli che ce lo racconta. È l'unico che ce lo racconta. Tutti gli altri oratori e ambasciatori presenti però concordano su un dettaglio, che anche in quell'occasione Caterina fosse incinta.
Benissimo, io però ho ancora una domanda, anzi due, che riguardano Caterina Sforza. E c'è Chiara da Bologna che è interessata, diciamo, a un aspetto molto particolare del carattere di Caterina. Leggo la domanda. Buonasera, ho letto che Caterina scriveva ricettari anche molto dettagliati, addirittura in codice. Ecco, mi chiedevo perché usare un codice? Era per proteggere delle conoscenze preziose, magari mediche o cosmetiche? E già che ci sono, leggo anche la domanda di Valentina, che non ci indica da dove scrive. Nei ricettari di Caterina Sforza si ritrovano rimedi per tutto, dalla salute alla bellezza, ma possiamo considerarli una forma di sapere scientifico dell'epoca, oppure erano più una raccolta di pratiche empiriche tramandate senza un vero metodo? Professore.
Allora, queste sono due domande importanti, per cui ringrazio, sulle quali dobbiamo fare un po' di ordine, però, per non sovrastimare alcuni aspetti e per comprenderne meglio altri. Allora, è vero che alcune delle ricette contenute nel manoscritto intitolato Esperimenti dell'eccellentissima signora Caterina da Forlì erano scritti con un codice, erano scritti in modo cifrato. Questo non proteggeva tanto dei saperi proibiti, intesi come qualcosa di occulto o qualcosa di esoterico o qualcosa di appunto pericoloso in quanto tale. Erano delle forme, diciamo, di precauzione rispetto a determinate tematiche, come in particolare l'ambito sessuale, sulle quali una figura pubblica così importante come Caterina poteva sentire il bisogno di tutelarsi almeno in parte. Ecco. Quindi è vero, c'è questo aspetto della scrittura cifrata, ma non dobbiamo leggerla in prospettiva da codice Da Vinci, ecco, forse così si capisce meglio.
Certo.
E poi c'è la domanda di Valentina, che tocca un altro tema molto importante. Nella domanda si distingue tra un metodo scientifico e un approccio empirico, come se fossero due cose disgiunte l'una dall'altra, ma se noi le riconduciamo all'epoca di Caterina Sforza, ci accorgeremmo che l'approccio empirico era esattamente il metodo scientifico moderno in quell'epoca. Perché la scienza, il sapere in generale, la filosofia naturale, se noi ci riferiamo alle scienze fisiche, ma oggi le scienze dure di oggi, la scienza di quell'epoca procedeva per autorità. Quindi era scientifico ciò che dicevano Aristotele, Platone, i filosofi dell'antichità. E non siamo molto lontani, di pochi decenni, da quando il Pomponazzi a Bologna, facendo lezione all'università, parlando di viaggi di scoperta, avrebbe detto: guardate, i filosofi antichi si sbagliavano, perché l'esperienza diretta, cioè l'approccio empirico, ci ha dimostrato che cose che loro dicevano erano false, come ad esempio l'inabitabilità delle zone torride. Non voglio parlare di questo, ma è perché ci rimanda a questo tipo di mentalità. Quindi, le ricette di Caterina erano per la stragrande maggioranza sì frutto di un approccio empirico, ma era proprio quello la base del metodo scientifico che di lì a poco si sarebbe affermato. Il metodo scientifico cosa dice? Che è conoscibile ciò che è sperimentabile, quindi la dimensione empirica ne fa intrinsecamente parte. C'è un altro dettaglio che ci permette di comprendere l'approccio al sapere di Caterina Sforza. Questo molte volte è facile da non individuare. È il fatto che Caterina le sue ricette le scriveva e quindi le ordina, quindi le tramanda. Cioè, non è solo un'attività, appunto, magari empirica, ma transitoria. Lo faccio e so come si fa. No, io voglio diffonderla, questa conoscenza. E questa è un'altra cifra importante della modernità del suo pensiero.
Non aggiungiamo niente perché il tempo è scaduto, professore, però prima di chiudere c'è una domanda che deve porre lei a chi ci ascolta. E per il nostro quiz, come al solito, dove non si vince nulla, prego.
Allora, sì, Davide, oggi abbiamo menzionato vari cronisti e vari storici. Quindi la mia domanda è la seguente. Qual è il nome del cronista contemporaneo a Caterina Sforza che ne raccontò le gesta e con quale epiteto egli definisce i fratelli Orsi nel momento successivo all'ingresso di Caterina nella rocca?
Forse qualche ascoltatore o ascoltatrice forlivese sarà favorito o favorita, ma staremo a vedere. E allora attenzione, visto che ci avviciniamo alla fine del nostro quiz, come promesso anch'io ogni tanto ho la facoltà di aggiungere qualche domanda, eccone una, è quasi un indovinello. È stata urbana di nome, ma non di fatto. Condivide un rilievo montuoso con molte altre località italiane, europee ed americane, anche se tutte hanno preso spunto da quello in Galilea. Ha ospitato una prigione umida e fangosa menzionata da Dante nella sua commedia e da lì qualcuno sostiene che si potesse arrivare a un regno misterioso e inaccessibile. Qual è questa località? E ancora attenzione, riceverà 2 punti il primo ascoltatore o ascoltatrice che risponde, 1 punto per gli altri primi 10 che risponderanno, ma anche 1 punto extra a chi saprà indovinare il nome degli altri 3 luoghi che in questo, tra virgolette, indovinello menziono. In bocca al lupo. E in chiusura segnalo che è appena uscito per la terza un nuovo libro di David Salomoni dal titolo La donna dei 3 mondi. Non parlo ovviamente di Caterina Sforza o di Bono Lombardi. Di chi parla, professore?
Parla di una monaca spagnola che nel 1620, è monaca di clausura, lasciò la penisola iberica per andare dall'altra parte del mondo, nelle Filippine, superando 2 oceani e il continente americano, per aprire laggiù, in quell'arcipelago remoto, il primo convento femminile della storia.
Personaggio molto interessante, chissà che non ci sia occasione di parlarne in modo più approfondito in un prossimo episodio. Grazie davvero, professore.
Grazie a voi.
Grazie a tutte e a tutti e per le vostre domande, per le curiosità che ci continuate ad inviare copiosamente, e l'appuntamento è, come sempre, al prossimo mercoledì. Per non perdere gli episodi di questa serie è possibile cliccare il tasto Segui. E soprattutto, se la serie vi è piaciuta tanto, potete esprimere il vostro apprezzamento mettendo il maggior numero possibile di stelle su Spotify. Grazie! Chiedilo alla storia è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nero, scritta da Davide Savelli. Questa puntata è stata realizzata insieme a David Salomoni. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino. Project manager Marco Paltrinieri. Producer Alex Peverengo. Sound design a cura di Cosma Castellucci. Coordinamento della post-produzione Matteo Scelsa. Fonica di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Vi ricordo che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiedilo alla storia@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998. A presto!